Le notizie VEG della settimana.
Benvenuti a una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Grazia Cominato. Il nostro sommario: sovvenzioni agli allevamenti intensivi. Nuovo focolaio di coronavirus in Germania, 657 contagiati all'interno di alcuni mattatoi. Mattatoi automatizzati con addetti robot, ecco come cambierà la lavorazione della carne. Una sentenza europea stabilisce che il lupo non potrà più essere abbattuto o catturato. Bracconieri uccidono Rafiki, il più noto gorilla di montagna in Uganda, ora rischiano l'ergastolo. Zoo in Malesia lascia i leoni quasi senza cibo nonostante i contributi del governo. E come sempre gli appuntamenti settimanali. Secondo un'indagine svolta da Greenpeace, circa la metà dei fondi europei all'agricoltura destinati alla Lombardia nel 2018 sono stati assegnati agli allevamenti presenti nei territori a maggior rischio ambientale. Ben 120 milioni di euro sono stati erogati alle strutture situate nei 168 comuni a rischio ambientale per eccessivo carico di azoto. Ce ne parla Claudio Pomo di Essere Animali. Ecco il servizio.
La Lombardia è sicuramente la regione in Italia più a rischio a livello ambientale per quanto riguarda l'impatto degli allevamenti intensivi, soprattutto perché è in questa regione che si concentra la maggior parte degli animali allevati in Italia. In particolare, se ci concentriamo sui maiali, pensiamo che il numero incredibile, più del 50% dei maiali allevati in tutta Italia sono allevati in questa regione. In queste settimane Greenpeace ha pubblicato dei dati molto interessanti e sinceramente allarmanti proprio rispetto a questa problematica, perché ha fatto un'analisi rispetto all'impatto ambientale, quindi il rischio ambientale degli allevamenti intensivi in alcune zone della Lombardia. Si parla di 11% dei comuni lombardi che diciamo superano il limite di legge per il carico di azoto, quindi per lo spandimento dei reflui, appunto del letame sui campi. La cosa particolare, particolarmente paradossale, è che questi comuni continuano a essere quelli che principalmente ricevono fondi dall'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea, i fondi pubblici continuano ancora a finanziare non solo lo sfruttamento degli animali, ma anche quei luoghi, quelle aree geografiche dove l'impatto di queste attività è veramente dannoso e sta creando gravi problemi alla cittadinanza e all'ambiente. E questo sicuramente è da far notare, lo ha fatto notare Greenpeace, che è una campagna per fermare i finanziamenti pubblici agli allevamenti intensivi. Lo facciamo notare noi di Essere Animali, per noi è importante rilanciare questi dati perché tutto questo fa vedere come c'è da lavorare molto sul sistema alimentare, partendo da molti livelli appunto, e quindi mettere in luce in tanti modi come possiamo risolvere e superare quello che oggi è il grave problema dello sfruttamento degli animali.
Continuiamo a occuparci di allevamenti intensivi con una notizia giunta in questi ultimi giorni e che riaccende la preoccupazione sulla pandemia di Covid-19. L'azienda tedesca Tönnies ha annunciato di aver riscontrato 657 casi positivi fra i lavoratori della sua rete di impianti per la macellazione e la lavorazione della carne nello stato occidentale tedesco del Nord Reno-Vestfalia. Purtroppo non è il primo episodio. Focolai di Covid-19 sono stati riscontrati in diversi mattatoi in Germania fin dal mese scorso, sollevando preoccupazioni sulle condizioni di lavoro e alloggio dei dipendenti, molti dei quali sono lavoratori temporanei provenienti dall'est Europa. Dopo i primi casi, il governo tedesco ha imposto test regolari a tutti i lavoratori della filiera della carne, misura che evidentemente non è stata sufficiente. Leggendo notizie di continue connessioni tra allevamenti animali e zoonosi, verrebbe da pensare che le conseguenze più logiche dovrebbero portare a un cambiamento di questo stato di cose. E invece no. La soluzione del futuro sarà la tecnologia, di fatto per non cambiare nulla. A seguito del coronavirus, l'uso di robot capaci di macellare bovini e suini è destinato a diffondersi rapidamente e su larga scala nel settore della lavorazione delle carni. È quanto afferma al sito di notizie politiche Josef Schmidhuber, esperto delle Nazioni Unite in materia alimentare. Il lavoro umano sarà sempre più rimpiazzato dalle macchine, sostiene Schmidt Huber, vice direttore della divisione commercio e mercati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Una trasformazione che rappresenterà un cambiamento fondamentale per il futuro. Speravamo sinceramente in altri cambiamenti. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea salva i lupi con una sentenza che di fatto spiega che è vietato catturare questi animali anche se dovessero trovarsi in aree urbane delle nostre città. Tutto nasce da una vicenda avvenuta a Bran, in Romania, dove il 6 novembre dello scorso anno un team veterinario doveva catturare e ricollocare un lupo che, da alcuni giorni, frequentava l'abitazione di un residente, giocando e nutrendosi con i cani di quest'ultimo. Dopo la somministrazione di una dose di anestetico ad uso veterinario mediante un fucile ipodermico, l'animale veniva inseguito, catturato e poi sollevato per la coda fino a un veicolo che si trovava a una certa distanza e quindi collocato in una gabbia da trasporto di cani. Il lupo sarebbe dovuto arrivare fino alla riserva, ma nel trasporto era riuscito a sfondare la gabbia e a scappare nei boschi. Da qui la denuncia di un'associazione ambientalista che contestava all'ente di non avere l'autorizzazione per la cattura e il trasporto dell'animale. La Corte rumena si è espressa stabilendo che la tutela nei confronti delle specie protette non è circoscritta dentro limiti e frontiere, né è legata a una specifica zona geografica. L'habitat da difendere può infatti estendersi al di fuori dei siti protetti e comprendere le zone popolate dall'uomo. In sintesi, quindi, se un lupo si avvicina a un centro abitato e lì vi trova rifugio, è vietato catturarlo e trasportarlo, tranne nel caso di una esenzione dall'autorità nazionale competente. Tutto questo con l'obiettivo di garantire la conservazione di una vasta gamma di animali rari, specie vegetali, minacciate o endemiche. Ci spostiamo in Africa con questa notizia per raccontarvi della scomparsa di Rafiki, uno dei più noti gorilla di montagna dell'Uganda, la cui notorietà lo aveva portato a diventare l'immagine ufficiale del Parco Nazionale di Bwindi. La cronaca racconta di un episodio che ha visto coinvolti 4 uomini che, trovandosi evidentemente dove non avrebbero dovuto, probabilmente per una battuta di caccia, di fronte a un attacco dell'animale hanno dichiarato di non aver potuto fare altro che ucciderlo. Una vicenda ancora oscura, se considerate che il nome Rafiki in Swahili significa amico. Il gorilla era davvero amico di tutti i turisti ed era il capo branco di un gruppo di 17 membri. I 4 uomini, tutti residenti nel villaggio vicino, sono stati arrestati e ora, in base alla legge sulla protezione della fauna selvatica approvata lo scorso anno, se verranno giudicati colpevoli di aver ucciso un esemplare di una specie in via di estinzione, rischiano l'ergastolo o una multa di 5,4 milioni di dollari. Lo riferisce BBC News Online, ricordando che rimangono poco più di 1000 gorilla di montagna. Secondo l'Uganda Wildlife Authority, la morte di Rafiki rappresenta davvero un duro colpo. La morte di Rafiki lascia il gruppo instabile e c'è la possibilità che possa disintegrarsi, ha dichiarato Bashir Anki dell'Uganda Wildlife Authority. Il gruppo al momento non ha una leadership e Rafiki potrebbe essere sostituito da un gorilla selvaggio. In tal caso il gruppo non vorrebbe più entrare in contatto con gli umani, il che potrebbe anche influire sul turismo dell'Uganda, per il quale i gorilla di montagna rappresentano una fonte di interesse. Dal gorilla africano al leone asiatico. Una foto straziante sta circolando in rete e riguarda Kani, uno dei leoni dello zoo Negara in Malesia. Una immagine che mostra l'animale denutrito, pelle e ossa, con la gabbia toracica in cui si contano tutte le costole per la magrezza. L'evidente stato di malnutrizione ha destato dubbi da parte degli utenti di Twitter, che si sono chiesti dove siano andate a finire tutte le milioni di donazioni che lo zoo ha intascato. Il vicepresidente dello zoo, Ahmad Lana, ha raccontato una serie di versioni. Inizialmente ha sostenuto che il leone ha perso peso a causa di un cambiamento nella dieta. In seguito ha dato la colpa alla stagione degli amori. Poi ha cambiato versione spiegando che questo leone di 15 anni era magro per la variazione di cibo legata al lockdown. Bizze, insomma, capricci per il cambio di alimentazione. Tuttavia, i commenti negativi non sono tardati ad arrivare e qualcuno ha precisato il fatto che lo Zone Gara aveva ricevuto più di 400.000 euro di contributi da parte del governo, oltre a donazioni da società sponsor e dai privati, a partire dall'inizio del 2020 per un totale di oltre 9 milioni di euro. Qualcosa, insomma, in questo zoo malese proprio non torna. Passiamo ora agli appuntamenti della settimana. Innanzitutto vi ricordiamo domenica 21 giugno al pomeriggio dalle 15 il presidio contro il maltrattamento animali, leggi e riforme in Piazza Duomo a Milano. Lunedì 22 giugno alle 21.15 al Ponte Bloi di Caltanissetta è possibile unirsi alla protesta Stop al circo con gli animali. Ritornano sabato 27 giugno dalle 18 le questioni vegane al piccolo teatro fuori posto in via Felisati a Mestre. Domenica 28 giugno alle 16 invece una bella festa presso la Casa Rifugio Diverse Voci a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. Per finire segnaliamo il ritorno dei cubi della verità di Anonymous for the Voiceless a partire dal pomeriggio di domenica 28 giugno a Monza. Finiscono qui le notizie e ci risentiamo alla prossima edizione.
Le notizie VEG della settimana.